Invece faccio un attimo di riassunto delle cose viste ieri per vedere un po' da distanti. Abbiamo da un lato le topologie su X, definizione di Hausdorff, semplicemente un sottoinsieme di parti di X degli aperti, e dall'altro vogliamo vedere il significato più geometrico, cosa succede per ogni punto. Struttura topologica vuol dire per ogni punto dare un filtro, il quale filtro deve essere contenuto nel filtro principale del punto, cioè deve essere un insieme di sovrainsiemi del punto. Più vicini sono e più vanno considerati che sono un'approssimazione buona del punto. Più piccolo dentro al filtro, migliore l'approssimazione. Con proprietà di località, che vuol dire essenzialmente filtri vicini in qualche modo si somigliano, filtri di punti vicini in qualche modo si somigliano, che vuol dire quando prendete un elemento di un filtro ce n'è dentro un altro che è intorno di ogni suo punto, che va nel filtro di tutti i punti dei suoi punti. E come si passa dall'una all'altra? Se abbiamo una topologia troviamo una struttura topologica in questo modo: ad ogni punto associamo il filtro generato dai sovrainsiemi degli aperti che contengono il punto. Filtro generato dagli U appartenenti alla topologia di X, tali che U contiene il punto X piccolo. Quindi il filtro essenzialmente deve contenere gli aperti che contengono il punto, e dopo è chiuso per intersezioni finite, perché gli aperti sono chiusi per intersezioni finite, e per sovrainsiemi. Dall'altro lato, se avete una struttura topologica, cioè avete il dato per ogni punto un filtro, allora a questa struttura topologica associamo una topologia in che modo? Dicendo essenzialmente che come topologia associata al filtro, a questo insieme di filtri, cioè questa struttura topologica, prendiamo i sottoinsiemi di X che hanno la proprietà che loro sono nel filtro di ogni loro punto, tali che per ogni X piccolo appartenente a U si ha che U appartiene al filtro di X. Cioè diciamo che gli aperti sono i sottoinsiemi di X tali che loro appartengono al filtro di ogni loro punto, cioè sono intorni di ogni loro punto. Ecco, queste due mappe fanno sì che se uno parte da una topologia, calcola i filtri associati e poi calcola la topologia associata ai filtri associati, cioè guarda gli insiemi che sono intorno di ogni loro punto, in questo modo qua ritrova l'identità delle topologie. Il che vuol dire naturalmente che la mappa in questo senso è iniettiva e la mappa nell'altro senso è suriettiva. E se uno invece fa il gioco di prendere una struttura topologica, calcolare la topologia associata e poi guardare la struttura topologica associata a quella topologia, quello che arriva necessariamente è una struttura topologica che ha la proprietà di località, perché le strutture che arrivano dalle topologie hanno sempre questa proprietà. Di conseguenza qui viene l'identità sotto ipotesi di località. Cioè se partite da una struttura topologica che sia locale, allora fate la topologia e calcolate la struttura topologica, vi ritorna quella di partenza. E questo è il motivo per cui mettiamo l'ipotesi di località. Ho fatto anche un esempio di cosa succede altrimenti ritorna una struttura topologica con filtri più piccoli. E questo anche è facile da vedere che in generale. Ok, allora l'unica cosa che aggiungo qui, e non voglio dimostrarla perché è una cosa, sono i soliti scioglilingua insiemistici, se uno si avvita a dimostrarli si incasina tremendamente, se volete pensarci da soli è un pomeriggio impegnato, diciamo, però essenzialmente è questo: se voi invece che partire da una topologia partite da una base, se B è base della topologia TX e provate a costruire che cosa? Provate a costruire la struttura topologica usando i filtri generati dagli elementi di base invece che dagli aperti. Allora, quello che trovate per ogni filtro è una base del filtro. Corrisponde alla nozione di, cioè se prendete, diciamo, come generatori gli U contenuti in X tali che U appartiene a B invece che alla topologia, cioè appartiene agli insiemi di base, agli aperti di base, e U contiene X, allora questa qua è una base per il filtro degli intorni di X. Cioè se voi partite da una base della topologia e costruite gli insiemi che stanno nella base, quindi sono aperti di base e contengono il punto X piccolo, quello che trovate è una base per il filtro degli intorni di X piccolo. E se voi qui prendete P una prebase per la topologia TX, quello che fate allo stesso modo è una prebase per il filtro degli intorni di X piccolo. Cioè, in altre parole, basi, le definizioni che abbiamo dato di base e prebase, attenzione che sono un po' delicate, perché vi ricordate cosa vuol dire una base per la topologia? Base per una topologia vuol dire un B sottinsieme della topologia tale che ogni U appartenente alla topologia di X è unione di elementi di B. Essere una base invece per un filtro vuol dire essere un sottinsieme del filtro tale che ogni elemento del filtro è un sovrainsieme di quello. Ok? Essere base per un filtro, quindi diciamo notiamo B' sottinsieme di Tx è base per il filtro Tx se ogni V appartenente a Tx è sovrainsieme di qualche elemento di B', sovrainsieme di qualche elemento di B'. Quindi la definizione sembra diversa, ma perché? Perché le topologie sono chiuse per unioni arbitrarie, i filtri sono chiusi per sovrainsiemi, ed è questo che fa la differenza. Idem, ve lo lascio da scrivere per... Cosa vuol dire che P è una prebase per la topologia Tx? Vuol dire che le intersezioni finite di elementi di P fanno una base della topologia. Cosa vuol dire che una cosa è prebase per un filtro? Vuol dire che le intersezioni finite di elementi della prebase fanno una base per il filtro. Quindi questo si corrisponde abbastanza, si capisce? Ok, allora con questo abbiamo visto essenzialmente metà di quello che ci interessa, perché quello che vi avevo promesso erano due cose. Primo, questa cosa, mettere in relazione la topologia su X, cioè l'insieme degli aperti, con qualcosa vicino ad ogni punto, il fatto di descrivere i punti con dei sovrainsiemi. La seconda cosa che avevo promesso si fa con le reti, è con i filtri, scusate, è parlare di limiti. E oggi è dedicato a quello. Filtri, reti, limiti e convergenze. Allora qui prendiamo, facciamo agire contemporaneamente le due cose, sia X, Tx uno spazio topologico. E quando siamo in queste condizioni indicheremo sempre che per ogni x appartenente a x piccolo chiameremo t con x di x piccolo il filtro degli intorni di X per quella topologia. Filtro degli intorni di X piccolo per la topologia TX. Cioè questo è l'insieme di è il filtro generato dagli aperti della topologia che contengono X piccolo, generato dagli U appartenenti alla topologia U contenente X piccolo. Ok? E questa è una base di quel filtro. Allora, se X è uno spazio topologico, e quindi automaticamente per ogni punto abbiamo il suo filtro degli intorni, e sia F un filtro su X. Cioè F è un sottoinsieme di parti di X con le solite proprietà. Non è vuoto, non contiene il vuoto, chiuso per intersezioni finite, sovrainsiemi. Che non è vuoto, non contiene il vuoto, è chiuso per intersezioni finite e sovrainsiemi. Allora, definizioni. Diciamo che il filtro F converge a X, si legge il filtro F converge a X, per definizione se oppure scriviamo anche X è limite del filtro F. Per definizione, se il filtro F contiene il filtro degli intorni del punto, bisognerebbe tecnicamente prima scrivere il filtro F converge a X per la topologia T con X, perché dipende dalla topologia questa cosa, per la topologia con X. Questo però di solito, siccome il guaio è che ci capiterà di mettere più topologie sullo stesso insieme e quindi può essere necessario dire esplicitamente quale topologia stiamo usando, però di solito si capisce sempre. Quindi X è limite di questo, sempre per la topologia T con X, se è necessario specificare. Ok. Questa è definizione, dopo capite perché si dà questa definizione. Allora, questa è la prima definizione. La seconda definizione è... ecco, tra parentesi, questo simbolo F freccetta X F freccetta X è essenzialmente universale, li usano tutti. Invece il simbolo che scrivo adesso non... l'ho messo così giusto per dargli un simbolo, F e poi la freccetta senza freccia, X, si legge X è aderente, tra virgolette, X piccolo è aderente al filtro F, sempre per la topologia di X, oppure il filtro F ha quel punto come aderente, se la condizione è un po' più complicata ed è questa, per ogni V dentro al filtro si ha che X piccolo appartiene alla chiusura di V. E allora, la condizione di essere limite è una cosa evidente, il filtro contiene gli intorni del punto, ok? Questa è una cosa, non c'è bisogno di spiegarsi, vedremo dopo che ha esattamente il significato di essere limite nel senso che usato in analisi. E questo è un po' più criptico e quindi vi scrivo subito cosa vuol dire. Per ogni V appartenente al filtro e per ogni U appartenente agli intorni di x si ha, cosa vuol dire che x appartiene alla chiusura di v? Vuol dire che ogni intorno di x interseca l'insieme v, giusto? Questa è la definizione di chiusura. Si ha che v intersecato u è diverso dall'insieme vuoto. Giusto? Per ogni elemento del filtro x appartiene alla sua chiusura. Significa per ogni elemento del filtro, per ogni intorno del punto, l'intersezione non è vuota. Così appartiene alla chiusura. Questo cos'è che vi dice essenzialmente? Lo scrivo qua tra parentesi. Questo vuol dire che se prendo il filtro F, che a priori non ha niente a che fare col punto, prendo il filtro degli intorni del punto e li metto insieme, faccio le intersezioni a coppie, non diventa mai vuota. Giusto? Quindi questo vuol dire che se faccio F, lo unisco con gli intorni del punto X, questo è un sottinsieme di parti di X, che ha la proprietà che presi due qualunque insiemi, quando faccio un'intersezione non viene mai vuoto. Cosa fate? Allora, questo è un sottinsieme di parti di X che genera un filtro. Perché per generare un filtro la condizione è esattamente, quando faccio intersezioni finite non mi arriva mai vuoto, che genera un filtro. E dunque questa condizione vale se e solo se esiste un filtro G più grande di F, G un filtro, e con G convergente a X. Quindi essere un punto aderente a un filtro vuol dire essere un punto limite di un sovrafiltro. Se e solo se X è limite di un sovrafiltro di F. Allora, questo dovrebbe rendervi più comprensibile questa nozione. Naturalmente, più grande un filtro, e più è facile che converga a qualche punto, perché più grande il filtro, più facile che contenga altri filtri, per esempio i filtri dei punti, i filtri degli intorni. Ok, allora queste sono le due nozioni base, limite, cioè convergenza, limite, e aderenza. Allora, osservazione banale su quello che abbiamo detto. Se x limite per il filtro F implica che x è aderente ad F. Giusto? Perché se lui è limite di F vuol dire che il filtro contiene il filtro degli intorni di X, in particolare lui stesso fa da sovrafiltro per contenerlo, quindi il punto è aderente. E viceversa di solito è falso. Ma, proprio per la caratterizzazione che abbiamo messo, è vero per gli ultrafiltri. Perché se un ultrafiltro ha un filtro come un punto come aderente, vuol dire che c'è un filtro più grande che ce l'ha come limite, ma se lui è un ultrafiltro, deve essere lui stesso. Quindi, x è un limite per f, implica x aderente ad f, e viceversa è falso, e viceversa sarebbe se x è aderente c'è un sovrafiltro convergente, al punto, ma è equivalente per ultrafiltri. Ma è un se e solo se per f ultrafiltro. Cioè, se F è ultrafiltro, i punti limite sono esattamente uguali ai punti aderenti. Punti limite sono uguali ai punti aderenti. Dunque, piccoli esempi per solo allenamento mentale. E se X ha topologia banale, cioè la topologia di X è fatta dall'insieme vuoto dall'insieme X stesso, allora per ogni puntino in X avete che tau X di X piccolo è uguale a X grande. Giusto? Il filtro generato degli aperti che contengono il punto, l'unico aperto che contiene il punto è X, e per fare il filtro generato fate i sovrainsiemi, c'è solo X. Dunque, se la topologia è banale, cosa succede? Ogni filtro converge ad ogni punto. Dunque, ogni filtro converge ad ogni punto. Giusto? Qualunque filtro pigliate su X, lui per forza contiene X grande e quindi contiene il filtro di tutti i punti. Quindi sulla topologia banale la convergenza è banale, nel senso che qualunque filtro pigliate converge a qualunque punto pigliate. Se X ha topologia discreta, cioè tau x è tutto parte di x, allora per ogni x piccolo in x grande, chi è il filtro degli intorni di x piccolo? Sono tutti gli aperti che contengono x piccolo, ma gli aperti sono tutti gli insiemi, quindi sono tutti gli insiemi che contengono x piccolo. Quindi questo è proprio il filtro principale di x piccolo. Il quale è un ultrafiltro. Ok? Quindi se volete un filtro convergente da qualche parte in uno spazio di questo tipo, cosa succede? Questo filtro deve contenere il filtro di X, che è però il filtro principale, quindi è un ultrafiltro. E quindi in questo caso gli unici filtri convergenti sono esattamente i filtri principali. E tra l'altro devono essere ultrafiltri e devono avere un unico punto limite, perché non può essere filtro principale di due punti contemporaneamente. Dunque, F converge a X se e solo se F è uguale a F con X, che è uguale a tau X di X, e quello è l'unico punto limite di quel filtro. E X è unico punto limite per F. Allora, la cosa che può scocciarvi di come ho iniziato è che voi di solito parlate di limiti di successioni, limiti di funzioni, ma non avete mai parlato di limiti di filtri. Ecco, e allora voglio farvi vedere qual è la relazione con le cose che conoscete, quindi devo darvi una definizione che è un po' più generale di successioni. Reti. Allora, per definizione, A con una relazione di ordine ha un insieme minore o uguale a una relazione d'ordine. E quando dico ordine intendo di solito parziale. In particolare, se avete una relazione d'ordine totale, come capita su n, per esempio, va bene, è meglio, è più facile, ma non basta. Allora si dice filtrante verso l'alto se ha questa proprietà. È filtrante verso l'alto. Qualcuno dice semplicemente filtrante, siccome io sempre faccio confusione tra alto e basso, specifichiamo che è filtrante in su, in questo senso che se avete alfa e beta che appartengono all'insieme A, allora esiste un gamma appartenente all'insieme A, tale che gamma è maggiore o uguale sia di alfa sia di beta, o forse maggiore stretto, scusate. Cioè volete veramente un insieme in cui quando avete due elementi ce n'è uno che li sovrasta. Ripeto, se avete per esempio un ordine totale va benissimo. Allora, esempi diretti filtranti verso l'alto. N con l'ordine usuale. Dati due numeri interi c'è sempre uno maggiore di entrambi. N con l'ordine usuale. Che tra l'altro è totale, quindi è simpatico. E questo insieme poi ci dà luogo alle successioni, cioè funzioni da N verso uno spazio si chiamano successioni. Altro esempio fondamentale per noi sono i filtri con la controinclusione. E vuol dire F è un filtro per esempio su un insieme X e la controinclusione, mettiamola così, diciamo che U è più fine di V se e solo se U contiene, pardon, V. E fate attenzione a questo che è fondamentale. Quando parliamo di filtri, quello che a noi interessa è andare a descrivere le cose più piccole, vicine possibilmente ai punti. Ok? Gli elementi grandi di un filtro non servono a niente, per esempio X non serve a niente. Le cose importanti di un filtro è dove si sta stringendo. Ora, se usate la controinclusione, un filtro è filtrante verso l'alto. Perché dati i due elementi del filtro, l'intersezione che è sottinsieme di entrambi e quindi è più grande nell'ordine, è più preciso, sta nel filtro. Quindi questa cosa si legge, se volete, la controinclusione si legge come relazione a essere più precisi. In questo caso essere più precisi vuol dire essere più piccoli. Più ci si stringe intorno agli insiemi, più si descrive meglio l'insieme. Più precisi. Allora, perché un filtro con la controinclusione è un insieme filtrante verso l'alto? Se U e V appartengono al filtro, allora U intersecato V appartiene al filtro e U intersecato V è contenuto sia in U sia in V. Il che significa che U intersecato V è maggiore o uguale di U ed è maggiore o uguale di V nell'ordine della controinclusione. Quindi è filtrante verso l'alto. Ok, che cos'è una rete in X? Rete in X, insieme qualsiasi, è una funzione da un insieme A filtrante verso l'alto verso X. E noi di solito questa funzione la scriviamo alfa in X con alfa. Cioè invece di scrivere x tra parentesi alfa come tutte le funzioni, scriviamo alfa al piede per ricordarci che la pensiamo come se fosse una successione. Una rete in x è, e si chiama successione, se l'insieme ordinato che stiamo usando è esattamente l'insieme dei naturali con l'ordine usuale. Quindi la nozione di rete è semplicemente una generalizzazione della nozione di successione. Invece di usare n come insieme di indici, usiamo qualunque insieme ordinato, parzialmente ordinato, basta che sia filtrante verso l'alto. Ho scritto troppo appiccicato, sposto un po' più in qua. Ecco, cosa c'entrano le reti con i filtri che abbiamo appena detto? Ve lo faccio vedere subito. Ad ogni rete posso associare un filtro e quindi posso associare i punti limite e i punti aderenti alla rete. E ad ogni rete da a virgola minore uguale verso x possiamo associare un filtro su x in modo ovvio. Qual è il modo ovvio? Prendiamo la rete e prendiamo il filtro associato, quindi prendiamo, diciamo, la rete la chiamo is con alfa al variare di alfa nell'insieme A. A questa rete associamo il filtro generato dalle tra virgolette code della rete, che vuol dire la coda, diciamo, di indice beta. Per definizione sono gli is con alfa tali che alfa è maggiore o uguale di beta. Allora, se pensate ad una successione, capite subito, cioè cosa avete? Avete is con 1, is con 2, is con 3, is con 0 punti dello spazio. Cosa fate? Fate l'insieme formato da tutti, l'insieme maggiore o uguale di 1, maggiore o uguale di 2, maggiore o uguale di 3, maggiore o uguale di 4, fate così, è l'insieme delle semirette, tra virgolette, della successione. Questi sono sottoinsiemi di parti di x. Quando fate intersezione a 2 e 2 non viene mai vuota, perché contiene sempre qualcosa sopra, per la proprietà di essere filtrante in alto, e quindi genera un filtro. Naturalmente se la rete è più complicata, cioè se l'indice della rete è una cosa più complicata, allora dovete immaginarlo come un insieme ordinato, però come insieme ordinato tale che ogni due punti ce n'è sempre uno sopra, ok? Allora, cosa sono le code? Le code vuol dire prendo un elemento e prendo tutti gli insiemi maggiori o uguali di quell'elemento. Quando prendete due code, però, quando prendete due code, cosa succede? Prendete questo elemento, fate la coda di questo elemento, l'intersezione non è mai vuota per l'ipotesi che il sistema è filtrante verso l'alto. Dati i due elementi, ce n'è sempre uno che sovrasta entrambi. Quindi quando prendete due code, anche in un insieme parzialmente ordinato, l'intersezione di due code non è mai vuota. E questa è la condizione necessaria per generare un filtro. Quindi ad ogni rete associate un filtro che è quello generato dalle sue code verso l'alto. E a questo punto dovreste aver indovinato cosa succede. Cioè, quando è che una rete converge a un punto? Per definizione, quando il filtro associato converge al punto. Definizione: una rete is con alfa converge a x, per definizione se e solo se il filtro associato converge a x. E quando è che x alfa ha come aderente un punto x? Se e solo se il filtro associato ha come aderente il punto x. Ok, a questo punto bisogna fare un piccolo esercizio mentale prima della pausa per connettervi alle cose che già sapete. Voi avete già dato definizioni di cosa vuol dire che una successione converge a un punto, in analisi, giusto? E poi avete usato questo per dire la continuità delle funzioni. Ecco, vediamo esattamente, esplicitiamo cosa vuol dire questa frase, nota, osservazione. X alfa converge al punto X, per definizione vuol dire il filtro generato dalle code C con beta, che sono gli X alfa, tali che alfa è maggiore o uguale di beta, converge al punto X, giusto? Quindi vuol dire se e solo se il filtro generato dalle C con beta, dalle code C con beta, contiene, perché convergere a un punto cosa vuol dire? Contiene il filtro degli intorni del punto. Per definizione, la convergenza di un filtro vuol dire il filtro contiene gli intorni del punto. Ok? Allora, questo cosa vuol dire? Se e solo se ogni U appartenente a T con X di X appartiene al filtro generato dalle code C con beta. Giusto? Dalle code C con beta. Ma questo cosa significa? Se e solo se per ogni U appartenente a T con X di X, lui contiene una delle code, perché il filtro generato si fa facendo sovrainsiemi delle code. Ogni U esiste un beta tale che U contiene C con beta. E allora dovreste riconoscere se e solo se per ogni U appartenente agli intorni di X esiste un beta tale che se alfa è maggiore o uguale di beta, allora X con alfa appartiene a U. E questo era: la rete X con alfa converge al punto X. Quindi questo dovreste riconoscerlo come una cosa nota. Una rete converge a un punto se per ogni intorno del punto la rete cade là dentro da un certo punto in poi. Quindi diciamo in italiano, se e solo se per ogni U intorno del punto la rete X alfa cade in U da un certo beta in poi, cioè cade definitivamente in ogni intorno del punto. Se e solo se la rete cade definitivamente l'avete usato, no? Definitivamente vuol dire da un certo punto in poi negli indici, definitivamente in ogni intorno del punto. Ok, allora questa è una cosa da digerire, perché essenzialmente vi farò vedere negli esempi, spero già oggi, che primo, per parlare di convergenza negli spazi topologici in generale non bastano le successioni, bisogna veramente usare le reti, cioè bisogna usare sistemi parzialmente ordinati, mentre negli spazi metrici bastano le successioni. E per quello avete usato successioni finora. E seconda cosa, che parlare di reti è una cosa particolarmente poco intrinseca. E la vera nozione per parlare di convergenza non sono le reti, sono i filtri. Ogni rete genera un filtro e i punti limite aderenti sono esattamente i punti limite aderenti di quel filtro. Il viceversa è in un certo senso vero, ma molto più confuso. Dopo l'intervallo cerco di spiegarvi anche il viceversa, cioè ad ogni filtro posso associare una rete, però La nozione di rete è molto più meno intrinseca, dipende da un sistema di indici che posso cambiare quasi come mi pare, mentre la nozione di filtri dentro X è una nozione molto più intrinseca legata allo spazio che state studiando. Dopo l'intervallo cerco di farvi capire meglio la relazione tra filtri e reti, però l'importante per adesso è capire: ogni rete vi dà un filtro e la nozione di convergenza per quel filtro è esattamente la nozione che vi aspettate di convergenza della rete, vale a dire per ogni intorno del punto la rete cade là dentro da un certo punto in poi. Dopo l'intervallo cerco di farvi vedere come si gira al contrario, però è più confuso perché la nozione di rete è più confusa. Bisogna usare un insieme di indici e c'è qualcosa di non intrinseco in questo. Ok, facciamo l'intervallo e poi vediamo il viceversa.
L'altro giorno stavo scrivendo, cioè ho provato a scrivere l'operatore di Kuratowski, l'operatore di interno, per la topologia includente un sottoinsieme di X. E quindi avevo fatto che S interno,
includente, quindi gli aperti sono i sottoinsiemi dello spazio che
contengono il sottoinsieme, esatto. Quindi ho fatto che S interno è uguale ad S se S contiene il sottoinsieme, e invece qualora non contenga il sottoinsieme ho pensato, ho già ragionato con me, ok, allora qual è il più piccolo aperto contenuto in S? Su, quindi ho messo il vuoto adesso. Però il vuoto, cioè, è un aperto nella topologia perché lo aggiungo, non perché lo è. Cioè, funziona, cioè, va bene così la definizione.
Nella topologia includente di un punto, il vuoto ci deve essere.
Per ce lo dobbiamo aggiungere, sì.
Detto questo, non è che sia una definizione, cioè è proprio un operatore, cioè quando vuoi fare l'interno di un insieme, cosa deve vedere? Deve vedere il più grande aperto, quindi essenzialmente se non contiene l'insieme di inclusione,
l'unico
è vuoto e quindi quello più grande. Se invece quello contiene l'insieme di inclusione, chi è il più grande aperto contenuto d'anni è già aperto lui per se stesso.
Ok,
sì, sì.
Ok, va bene, grazie.
Sì, ed era 0 solo 1. E quindi non c'è nulla.
Oh, yeah. Grazie.
Dunque facciamo il viceversa allora, cioè ad ogni filtro associamo una rete. Allora prendete un filtro F e volete associargli una rete. Per associare una rete la prima cosa da scegliere è un insieme ordinato e poi una funzione da quell'insieme ordinato verso X. Allora, come insieme ordinato, visto che abbiamo la rete, usiamo questo insieme. Le coppie F, x piccolo, in cui F appartiene al filtro e x piccolo appartiene ad F. Quindi scriviamolo in un colpo solo. X piccolo appartiene a F grande che appartiene a F corsivo. E come ordine, scusate, allora devo usare una rete, quindi devo scrivere un insieme ordinato in cui l'insieme A è fatto dalle coppie F grande, virgola X piccolo, dove X piccolo sta in F grande che sta in F corsivo, che è il filtro, e il minore uguale, una coppia F virgola X è minore uguale di una coppia F primo virgola X primo, se e solo se per definizione F contiene F primo, cioè la controinclusione. Controinclusione in filtro. Allora, questo è l'insieme ordinato e dall'insieme A verso X, cioè la rete, che cosa fa? Ad ogni coppia F virgola X piccolo associa X piccolo. È una rete tale che se guardo il filtro associato viene esattamente F. E quindi ha esattamente gli stessi punti limite, gli stessi punti aderenti del filtro F. È una rete tale che il filtro associato, come si fa il filtro associato? Il filtro associato si fa prendendo le immagini degli elementi da un certo punto in poi, cioè le code, e poi facendo il filtro generato. E se voi andate a guardare le code da un certo punto in poi, vuol dire gli F sempre più piccoli. Prendete i punti che sono là dentro, fate il filtro generato da quelli, viene esattamente il filtro di partenza. È banale. È una rete tale che il filtro associato è il filtro di partenza, F di partenza, quindi ha gli stessi punti limite e gli stessi punti aderenti. Però notate che questa rete ha un sistema di indici terribilmente complicato. Sono coppie, un elemento del filtro e un punto scelto qualsiasi là dentro, per tutte le scelte possibili. Quindi è un sistema di indici gigantesco. Con questo abbiamo già visto essenzialmente che tra reti e filtri su X abbiamo una funzione in questo senso. Ad ogni rete ho associato un filtro e ho usato quella per dire cosa sono i limiti delle reti, sono i limiti del filtro associato. E abbiamo visto che la definizione è proprio quella che ci aspettiamo. Un punto è limite di una rete se la rete cade negli intorni del punto definitivamente per ogni intorno. Abbiamo una mappa al contrario. Ad ogni filtro su X ho associato una rete, inventandomi un insieme parzialmente ordinato piuttosto grande e complicato, non così complicato in realtà ma molto grande, e ho trovato una rete che ha esattamente gli stessi punti limite aderenti del filtro di partenza. Perché? Perché quando faccio, prendo il filtro a rete associata e torno indietro, trovo il filtro di partenza. Purtroppo quello che succede è questo, che quando invece partite da una rete, fate il filtro associato e poi fate la rete associata al filtro, quello che ritorna è una cosa gigantesca. Una rete che è indiciata da un insieme completamente diverso da quello di partenza, che non ha niente a che fare con quello di partenza. Mi spiego? Partite da un insieme A minore uguale, fate il filtro generato dalle code C con beta, scusate, dovete partire da una rete, quindi da una funzione A minore uguale verso X, che ad ogni alfa associa un certo X con alfa. Okay. Le code C con beta sono gli X con alfa con alfa maggiore o uguale di beta. Comunque sia, il filtro generato è un sottoinsieme di parti di X. Prendete questo sottoinsieme di parti di X e fate la costruzione della rete corrispondente. La rete corrispondente che cos'è? È indiciata su un sottoinsieme che è fatto da coppie F, X piccolo con F appartenente a F grande, X piccolo che appartiene a F, verso X che ad ogni coppia F, X associa questo X piccolo. Cioè vedete che qui l'insieme ordinato apparentemente non c'entra niente con quello di partenza. Vi ritorna una rete apparentemente molto più complicata, con un insieme molto più complicato di indici. E quindi se qua ottenete l'identità dei filtri e qua siete lontani dall'ottenere l'identità delle reti. Partite da una rete per esempio indiciata su n, fate il filtro e vi ritorna una rete indiciata su tutti gli elementi del filtro generato, che non è neanche ordinata totalmente, è parzialmente ordinata. Quindi che relazione c'è tra la rete di partenza e la rete associata al filtro? Ok? Allora qui non voglio entrare nel merito, in un certo senso si può dare una relazione di equivalenza tra reti in maniera tale che queste due reti siano equivalenti. E la relazione di equivalenza, moralmente parlando, è due reti saranno equivalenti se hanno gli stessi punti limiti aderenti. Però bisognerebbe dirlo meglio. Tuttavia c'è una cosa che devo dire perché è estremamente importante, anche se è un po' confondente, ed è questa. Ah, in questa corrispondenza, che è successo? In questa corrispondenza tra reti e filtri succede una cosa che all'inizio può sembrare molto strana, ma poi vi accorgete che è una cosa essenzialmente attesa. Se voi prendete una rete e prendete una sottorete, allora siete abituati a farlo per le successioni, prendete una successione e prendete una sottosuccessione. Cosa vuol dire una sottosuccessione? Vuol dire che componete la successione con una funzione monotona crescente di n in n, giusto? E cos'è che vi aspettate? Che se una successione converge a un punto, allora tutte le sottosuccessioni convergono a quel punto. Ma vi aspettate anche che possono esserci sottosuccessioni convergenti di una successione che non è convergente, d'accordo? Anzi, quello l'avete usato per parlare di completamenti, o di completezza, o qualcosa del genere, o di compattezza. Qui c'è qualcosa del genere, cioè quando avete una rete potete parlare di sottoreti. Naturalmente cosa vuol dire sottorete? Non vuol necessariamente dire un sottoinsieme di indici, vuol dire semplicemente una mappa da un insieme ordinato a un altro, basta che sia monotona crescente strettamente. Cioè che la composizione di una rete. E a quel punto parlerete di sottorete. Se prendete una rete, lei vi dà un filtro. Se prendete una sottorete, vi dà un altro filtro. Che relazione c'è tra questi filtri? Allora, se... Perdon. diciamo, l'argomento sarebbe, tra virgolette, sottoretti. Data una rete a minore uguale verso x e una funzione da b minore uguale verso a minore uguale che sia monotona crescente non limitata, diciamo. Bisogna scrivere delle condizioni: ordinata è tale che per ogni beta appartenente a B esiste un alfa appartenente ad A, tale che alfa supera l'immagine di beta. Pensate cosa vuol dire questo. Volete una funzione da un insieme ordinato a un altro che però sale sempre sull'altro insieme, cioè non si blocca mai. D'accordo? È come le sottosuccessioni, volete che comunque vada verso l'infinito, non volete che si blocchi a un certo n, perché se volete calcolare il limite dovete usare gli indici alti, arbitrariamente alti. Quindi una funzione ordinata ma non limitata, cioè tale che per ogni beta, forse devo scrivere il contrario. Cos'è che voglio scrivere? Che l'immagine che arriva tramite beta non è limitata, supera qualunque alfa, quindi dovevo scrivere proprio il contrario, scusate. Dovevo scrivere per ogni alfa appartenente ad A esiste un beta appartenente a B tale che fi con beta supera alfa, in modo che l'immagine vada verso l'alto.
Scusi, ma le relazioni di ordine devono essere le stesse?
No, 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 gli insiemi sono diversi, quindi sono due relazioni d'ordine. Chiedo solamente che la funzione sia ordinata, cioè se beta è maggiore o uguale di beta primo, l'immagine di beta primo sia maggiore o uguale all'immagine di beta, e chiedo quest'altra condizione che scali, diciamo, l'altra rete. Data una rete questo e una funzione così, allora fate la composizione b minore uguale verso a minore uguale verso x, questo vi dà una rete in x. E questa rete la chiamate una sottorete di A, di quell'altra. Ok? Se poi usate lo stesso insieme A, vabbè, allora avete veramente che sta scalando su A, cioè fate una sottorete in senso proprio anche insiemistico, diciamo. Allora, data una rete e una funzione fatta così, allora la composizione fa una rete in X. Ok? Che relazione c'è tra il filtro della rete a minore uguale verso x e quello della rete b minore uguale verso x? Sono due reti, quindi ciascuna delle due reti genera un filtro. Che relazione c'è tra i due filtri? Notate che la seconda rete, allora se questa la chiamiamo, ok, non la chiamiamo, la seconda rete la chiamerei una sottorete della prima, perché sto usando una parte dell'indice della prima in sostanza. Se ho una sottorete, il filtro generato come è fatto? Il filtro generato è fatto generato dalle code della rete. Le code della sottorete sono in particolare code della rete, contenute in code della rete, quindi vuol dire che sto usando un insieme di generatori più piccolo. Quindi vuol dire che il filtro generato sarà più grande, perché il filtro sono i sovrainsiemi di quello. Il filtro generato è più grande. Quindi a sottoreti corrispondono sovrafiltri. Sarà maggiore. Che relazione c'è? La relazione è il filtro generato da B sarà più grande del filtro generato da A, per il motivo ovvio che è generato da delle code più piccole. Dunque, nella corrispondenza tra reti e filtri, a sottoreti corrispondono sovrafiltri. Quindi, per esempio, un punto è aderente a un filtro se è limite di un sovrafiltro. Detto in termini di reti, un punto è aderente a una rete se è limite di una sottorete. D'accordo? Esempio qui, X è aderente a un filtro, perdon, si scrive così? Sì. Se solo se, perdon, no, è il contrario, perché è il filtro che converte, che è aderente a X, se solo se esiste G sovrafiltro e G convergente a X. La cosa corrispondente dall'altra parte è una rete X con alfa ha X come punto aderente se e solo se esiste una sottorete X con beta convergente a X. Alla nozione di ultrafiltro gli ultrafiltri sono i filtri massimali, in qualche modo deve corrispondere a una nozione di rete minimale e si chiamano ultrareti, ma è difficile descriverle. Gli ultrafiltri in sostanza sono caratterizzati dal fatto che i punti limite aderenti sono gli stessi. Le ultrareti sono caratterizzate dal fatto che i punti limite aderenti sono gli stessi. Cioè, se un punto è aderente, automaticamente è anche limite. Però, mentre descrivere gli ultrafiltri è facile, sono i filtri massimali per l'inclusione, descrivere le ultrareti non è facile. L'unica descrizione facile è generano un ultrafiltro. È difficile in termini di insieme ordinato e mappa dire che cosa vuol dire un'ultrarete. Però vuol dire in qualche senso una rete minimale. Cioè una rete tale che se un punto è aderente, automaticamente è anche limite. Se ha punti aderenti a sottoreti sono suoi punti, pardon, se ha punti limiti a sottoreti sono suoi punti limite. Questa è la definizione di ultrarete. Le ultrareti sono le reti che generano ultrafiltri. Ecco, perché vi ho detto questo? Perché dovete abituarvi esattamente a questo linguaggio. Quando parlavate di successioni e sottosuccessioni, quando parlate di filtri dovete parlare di filtri e sovrafiltri. E allora le cose vanno nel verso giusto. Dunque, mi resta abbastanza tempo per fare due cose. La prima è ancora teoria, ma adesso vedete che non è così teorica. E la seconda è farvi un esempio sperando di fare darvi più idee che confusione. Allora, vediamo qual è la relazione tra operatori di Kuratowski e reti, filtri. Notare che noi adesso abbiamo tre modi per descrivere le topologie: aperti, operatori di Kuratowski e intorni dei punti, cioè struttura topologica. Queste tre cose abbiamo visto che sono equivalenti, perché abbiamo visto Kuratowski e topologie sono equivalenti, strutture topologiche e topologie sono equivalenti. Okay? Quindi bisogna anche scrivere gli operatori di Kuratowski in termini di struttura topologica. E come si fa? Per esempio, per la chiusura si fa così: se S è contenuto in X, la chiusura di S è l'insieme dei punti X appartenenti a X grande, tali che esiste F filtro in S, notate filtro in S, non in X, esiste con F convergente a X. E qui c'è un abuso di linguaggio, naturalmente. il filtro è in S, prendete il filtro generato in X come sottoinsieme di parti di X e vi chiedete se quello converge a X piccolo. Ok? Qui c'è un abuso di linguaggio, perché per convergere a X deve essere un filtro in X e vi chiedete se contiene gli intorni del punto X piccolo. E però se avete un filtro in S, quello genera un filtro in X, perché l'intersezione e coppie non sono vuote, quindi genera un filtro. E questo è sottinteso, il filtro generato in X converge a X. È equivalente dire gli x appartenenti ad x tali che esiste f filtro in s con f aderente a x, ed è la stessa cosa per definizione di dire gli x appartenenti ad x tali che esiste una rete in s con la rete, ok, scriviamo, esiste una rete is con alfa in S con is con alfa convergente a X. Rete in S vuol dire è una funzione a minore o uguale verso X con alfa che va in is con alfa, il quale appartiene a S grande. Ha senso chiedersi se converge a X nello spazio X. Perché prendete la rete, comunque una rete di punti in X, fate il filtro generato e vi chiedete se converge a X. Ok? Allora, che le tre cose siano uguali tra di loro è chiaro. L'unica cosa che non è chiaro è che questa sia la chiusura. Perché? Perché un punto X appartiene alla chiusura di S se e solo se, che cosa succede? Per ogni U appartenente a T con X di X, V intersecato S è diverso dall'insieme vuoto, giusto? Cosa vuol dire appartiene alla chiusura? Per definizione vuol dire ogni intorno del punto interseca l'insieme in questione. Giusto? E quindi questo vale se e solo se appunto per ogni U appartenente a T con X di X, e se faccio V intersecato S contiene almeno un S piccolo che dipende da V che appartiene a S grande. Giusto? E cosa vuol dire S intersecato V è diverso dall'insieme vuoto? Vuol dire che c'è un punto che appartiene a V e appartiene anche a S grande, quindi c'è un punto che appartiene a questo e a questo. Scusate? È antipatico quello che sto scrivendo? Questo è un S piccolo. Giusto? Abbiamo l'insieme S, abbiamo un punto X e abbiamo che ogni intorno di V contiene qualche punto di S. Questo punto lo chiamo S di V, ce n'è almeno uno, lo scelgo a casaccio. Giusto? Allora, ho trovato una rete in S convergente a X. Se e solo se esiste una rete, e quindi almeno ho fatto questa implicazione, diciamo, esiste una rete che è fatta come? Come insieme di indici mi prendo i V Beh, mi prendo gli intoni di X direttamente. Ad ogni intorno di X associo questo X con V. Convergente a X. Perché ho preso elementi dentro agli intorni. Più piccolo è l'intorno, vado sempre da dentro. Beh, ok, comunque per la verità non mi ero mai giustificato questa cosa, quindi datevi la giustificazione che volete. Il fatto di essere nella chiusura di un insieme vuol dire esattamente che potete o generare un filtro se volete, perché potevo anche usare questo per dire, beh, allora trovo un filtro che contiene S e contiene tutti gli intorni di quell'altro. Oppure generare una rete. Ma generare una rete dovete sempre farlo usando gli intorni del punto. Per ogni intorno del punto sapete che là dentro potete trovare punti di S. E quello genera una rete indiciata dagli intorni del punto con valori nel sottinsieme S. E quella rete avrà come limite X. La cosa fondamentale da capire è che in questi ragionamenti dobbiamo per forza passare per gli intorni dei punti, cioè dobbiamo passare per una rete e non è detto che troviamo una successione convergente al punto. Nota, questa è la cosa fondamentale, non è detto che si trovi una successione convergente al punto X. Trovo certamente una rete, ma questa rete è indiciata dall'insieme di tutti gli intorni del punto X. Uno può dire, ok, magari trovo una base di intorni, però gli spazi metrici come base di intorni potete prendere le palle centrate nel punto di raggio 1 su n e allora fate una successione. Ma in uno spazio topologico in generale non sapete se è possibile farlo, e anzi adesso vi faccio vedere che non è possibile farlo in generale. Però prima dell'esempio vi lascio un esercizio, naturalmente, problema. Gli operatori di Kuratowski sono la chiusura e l'interno. La chiusura è facile scrivere in termini diretti. La chiusura di un insieme è l'insieme dei limiti diretti di quell'insieme. Come costruite l'interno? Descrivere S interno in termini di filtri / reti. Allora, questo è il problema. Invece l'esempio, per capire che quello che facciamo è la generalità giusta. Esempio. Allora, questo esempio, spero non mi faccia troppa confusione, però è utile. Allora, prendiamo come insieme S, o come insieme X, se volete, siamo di caso chiamarlo X, X, due punti uguale, insieme delle successioni a valori reali. Una successione di solito la scriviamo come n in x con n, oppure la chiamo direttamente anche f se volete. Quindi prendete come insieme x l'insieme di tutte le successioni di n a valori reali. Su questo insieme voglio mettere una topologia. Ora, attenzione, su questo insieme si possono mettere tante topologie diverse, tutte interessanti. Quella che metto adesso non è la migliore possibile, però si usa in vari contesti. Allora, questo insieme di solito si scrive così, R elevato alla N, cioè le funzioni di N in R, giusto? Oppure, se volete essere più fate R per R per puntini puntini per R per prodotto cartesiano un sacco di volte, quante volte? N grande volte. Cioè potete pensarlo come funzioni di N in R oppure come prodotto cartesiano infinito di Aleph 0 volte copie di R. Allora questo mi serve perché così potete immaginare meglio la topologia che gli metto adesso, che sembra un po', può sembrare naturale ma non è così naturale, con la cosiddetta box topology, i cui aperti di base sono, nella seconda descrizione che ho dato, prodotti di aperti di R. Cioè sono cose del tipo V0 per V1 per puntini puntini per Vn per puntini puntini, questi indiciati da N, con i V con I contenuti in R aperti. Ora, se pensate ai prodotti cartesiani finiti, per esempio, pensate R alla seconda, come aperti state mettendo il prodotto di aperti sui due assi, ok? Per esempio, e si chiamano le scatole, i box. Se pensate in R3, sono i cubi. Se pensate in R alla N, sono questa box topology. Questo va pensato come l'insieme delle funzioni da n in r, tali che l'elemento niesimo va in x con n uguale fn che appartiene a v con i. Cioè se volete vederle come funzioni, diciamo, però dovete pensarle come funzioni appunto da n ad ogni elemento di n associato a un numero reale, d'accordo? Sono funzioni in tali che stanno in certi intervalli che avete definito. Definite per ogni n l'intervallo dove volete che vada quell'xn e le funzioni che cascano sempre qua dentro costituiscono un aperto dentro a quello spazio di successione. Questa è la box topology. Quindi, ripeto, per l'immaginazione potete pensarla o come un prodotto di scatole, un prodotto di intervalli, per esempio, allora fa una scatola di dimensione infinita, con infinite dimensioni, oppure le pensate come funzioni in cui per ogni n avete dato una restrizione, il valore xn deve stare dentro a un certo apertino che avete scelto. Bene, allora abbiamo un insieme x, abbiamo una topologia su x, adesso voglio farvi vedere un fenomeno abbastanza strano. Allora, intanto descriviamo gli intorni della successione nulla. Allora, la successione nulla è quella che manda x con n uguale a 0 per ogni n. Quindi, se volete immaginarlo, è la retta piatta, diciamo, ok? Quali sono gli intorni di questa successione? Gli intorni sono un insieme di successioni fatti come? Basta che siano contenenti un aperto che contiene la successione nulla. Quindi, diciamo, descriviamo gli intorni della successione nulla. Sono sottinsiemi di x che contengono un insieme del tipo il prodotto per i appartenente ad n di meno epsilon i virgola epsilon i con epsilon con i positivo. Siete d'accordo? Allora, meno epsilon i contiene il valore 0 della funzione in ogni punto, gli ho messo un piccolo intervallino aperto e quindi questo è un prodotto di scatole che contengono la funzione nulla. Com'è che va pensato? Questa è la funzione nulla, va pensato qui ho preso un intervallino, qui un intervallino, qui un intervallino, qui un intervallone e così via. Tutte le funzioni che passano dentro a questi intervalli, insieme a tutte queste funzioni, fa da intorno, è un intorno del più si stringono gli epsilon con i e più questo intorno è piccolo. D'accordo? Ok, siete d'accordo su questo? Potreste anche provare a descrivere gli intorni di una qualunque successione. Prendete una successione qualsiasi, cioè una funzione da n in r, e come fate a descrivere gli intorni di questa? Beh, per ogni valore prendete un intorno intorno al valore della funzione in quel punto, cioè prendete questi intorni di 0 e li traslate, cioè li sommate alla funzione. D'accordo? Questo ha a che fare col fatto che questo insieme di funzioni ovviamente è uno spazio vettoriale, sapete cosa vuol dire sommare successioni e così via. Sorpassiamo su questo, ci accontentiamo della funzione nulla per il momento. Adesso prendiamo questo sottoinsieme, prendiamo i sottoinsieme di x formato così, i due punti uguali, successioni da n in r mai nulle e infinitesime. Allora, mai nulle vuol dire x con i è diverso da 0 per ogni i, e infinitesime vuol dire il limite per i che va a infinito è 0. Quindi x con i è diverso da 0 per ogni i, e il limite per i che va a infinito degli x con i è uguale a 0. Questo è un insieme che conoscete, giusto? Come ve lo immaginate, sono successioni che nel parte finita possono fare quello che vogliono, ma quando vanno all'infinito tendono a 0. Tendere a zero vuol dire da un certo punto in poi la successione è minore di qualunque epsilon che abbiate prefissato. Ok? Allora, questo insieme i non contiene la funzione nulla, non contiene la successione zero. Perché la successione zero è zero, quindi è vero che è infinitesima, poverina, ma è zero. Quindi qui abbiamo preso le successioni infinitesime e mai nulle, che non si annullano mai in nessun punto. Però voglio farvi vedere questo. Primo, 0 appartiene alla chiusura dell'insieme i. 0 è limite di una rete in i. 0 non è limite di nessuna successione in i. E questa è la cosa più importante. Cioè vi fa vedere, per costruire la chiusura dovete guardare le reti e non bastano le successioni. Avete un elemento che sta nella chiusura, è limite di reti ma non è limite di successioni. Nessuna successione può, in i può convergere a zero. Vediamo se faccio in tempo. Allora, 0 appartiene alla chiusura di i. Perché? Cos'è che devo dimostrare? Devo vedere che per ogni intorno di 0 c'è qualche elemento di i che sta in quell'intorno. In ogni intorno prodotto per i in n di meno epsilon i di 0, questo è un intorno di base veramente, ma se tutti gli intorni di base contengono qualcosa, anche tutti gli intorni, in ogni intorno di 0 ci sta un elemento di i. Per esempio, quello che manda i in epsilon con i diviso 2. Giusto? Questa successione cade dentro a quella box, perché ogni i sta nell'intervallo giusto. Quindi ogni intorno di 0 contiene elementi dell'insieme i, cioè infinitesimi mai nulli, dunque 0 appartiene alla chiusura di questo insieme. Di conseguenza, per quello che abbiamo detto prima, 0 deve essere il limite di una rete a valori in i. Troviamo una rete a valori in i che converge a 0. Troviamo una rete a valori in i che converga allo 0. E tra parentesi, sarebbe una buona idea se provate a chiedervi cos'è la chiusura dell'insieme i. Non è chiuso, perché 0 non sta in i, ma 0 appartiene alla chiusura. Quali altre cose appartengono alla chiusura dell'insieme delle cose infinitesimali per la box topology? Prego.
La successione che dà il epsilon infra 2 potrebbe non convergere a 0 se magari i contorni rimangono.
Ah, sì, ha ragione. Dunque? Sì, scusate, siccome vedo il tempo che stava scendendo, sto cercando di fare cose troppo veloci. Epsilon i mezzi andrebbe bene se questa box diventasse sempre più piccola. Se invece fa degli scherzi, cosa facciamo? Mettiamo 1 diviso i, per esempio, e dopo prendiamo che cosa è il minimo di questi due. Giusto? Perché in questo modo certamente sta nella box comunque. Perché sto prendendo il minimo, se 1 diviso i è più piccolo di epsilon i mezzi, comunque ci sta dentro. Sta nell'intervallino tra epsilon i e quell'altro. Ok? Così ho risolto, mi pare, l'obiezione, giusto? La faccio infinitesima perché nel peggiore dei casi scende con 1 su i. Potrei mettere 1 diviso 2 alla i, per esempio. Ok, grazie. Dunque troviamo una rete a valore in i che converge a 0. Come facciamo? Beh, abbiamo capito che per trovare reti che convergono a un punto, la cosa più semplice da fare è usare gli intorni del punto e per ogni intorno del punto metterci qualcosa che sta in quell'intorno. Quindi usiamo come insieme A ordinato l'insieme intorni di 0 della funzione nulla e controordine, nel senso del controordine e l'ordine rovescio. E come rete usiamo ad ogni intorno V intorno di 0, quindi contiene un prodotto di cose del tipo per i in n di certi meno epsilon i epsilon i. Scusate, si può fare più elegante questa cosa, potevo mettere un V con i che contiene 0, che sarebbe più elegante, verso i contenuto in x. E a questo intorno V che cosa associo? Associo la funzione che ho costruito prima. Allora questa funzione li chiamo un nome, li chiamo f di V. La successione f di V. Questa è una rete convergente a 0. Più piccolo l'intorno, più la rete si schiaccia intorno a 0, il limite è 0, controllato sulla definizione. Però non esiste una successione in i convergente a 0. Questa è la cosa più importante, quindi ve la faccio vedere anche se vi rubo un minuto. Non esiste una successione in i convergente a 0. Supponiamo f con i siano elementi di i grande con i piccolo appartenente ad n. Quindi questa è una successione di successioni. Attenzione. Ogni f con i è una successione. F con i è una successione da n in r e sono successioni infinitesime perché stanno in i. Supponiamo questa. Allora, per ogni i appartenente ad n usiamo f con i calcolato in i, e scegliamo e che è diverso da 0 perché queste sono successioni infinitesime mai nulle, e scegliamo v con i uguale, per esempio, un intervallo che contiene 0 ma che non contiene questo tizio qua. Quindi scegliamo epsilon, meno epsilon i, virgola epsilon i, con, dobbiamo prendere f con i di i, lo prendo in modulo, e lo prendo in modo che sia più grande di epsilon con i. Allora, faccio il prodotto per i appartenente a n dei v con i, è intorno di 0, perché? Perché gli epsilon con i non sono 0, quindi sto facendo un prodotto di scatoline, è un intorno di 0, contiene 0, ma non contiene nessuno degli f con i, ma e non contiene nessuno addirittura degli f con i. Cioè ho trovato addirittura un intorno di 0 in cui la successione non ci sta mai, semplicemente non entra mai. Perché? Perché che cosa vorrebbe dire f con i appartiene, lo chiamo v grande, f con i appartiene a v grande, cosa vorrebbe dire? Per ogni n f con i di n sta nell'intervallo v con n, ma io ho fatto in modo che f con i di i non appartenga all'intervallo v con i, perché f con i significa f con i di n appartiene a vn per ogni n, ma io ho costruito i v in modo che f con i calcolato in i non appartiene a v con i. E quindi addirittura ho fatto una cosa straordinaria, cioè ho costruito un intorno di 0 in modo tale che nessun elemento di quella successione appartenga a quell'intorno. La successione sta sempre tutta fuori da quell'intorno. Provate a capire perché ho potuto farlo. E la risposta è: ho potuto farlo essenzialmente perché gli intorni di 0 non hanno una base numerabile. Se volete, come esercizio, provate a dimostrare questo. Gli intorni di 0 per la box topology non hanno una base numerabile. Se supponete che ci sia una base numerabile, trovate un intorno di 0 che non contiene nessun elemento di quella base, esattamente con la stessa tecnica che ho fatto io. E perché? Perché per dare un intorno di 0 bisogna dare per ogni n un certo epsilon con i. E le funzioni da n in r così non sono numerabili, neanche se decidete di prendere i in 1 su n alla i, per dire, cioè di scegliere dei razionali come raggi, di scegliere scatole a valore razionale. Siccome dovete scegliere comunque infiniti dati, il risultato non può mai essere fatto con una base numerabile. Consiglierei di riflettere su questo esempio perché è assolutamente tipico. Una delle cose principali della topologia è che vogliamo mettere topologie su spazi di funzioni. Mettere topologie su spazi di funzioni, e gli spazi di successione sono i più semplici possibili, è sempre abbastanza complicato, sofisticato. Notate che in questo caso abbiamo degli intorni della funzione nulla che sono straordinariamente piccoli, straordinariamente tanti. E questo crea problemi. Non possiamo usare le successioni per capire la chiusura di quell'insieme. Ci vediamo settimana prossima. Prego.
Per esempio, quando ho studiato gli spazi metrici in analisi, si parlava di caratterizzazione sequenziale della chiusura. Quella funziona perché la base di
essenzialmente
è numerabile.
Perché può trovare una base numerabile di dischi perché bastano i raggi razionali.
Sì, ok, ho capito. Ma quindi per estendere questa nozione agli spazi topologici
bisogna usare le reti, cioè sostituire
le successioni con filtri o reti, esatto.
Esatto, e con filtri perché i filtri sono più intrinseci come
nozione. Sì, certo, la rete la costruisco.